la mia domanda, io inizio con una domanda, cioè se esista una filosofia latinoamericana, oppure se esista una filosofia in lingua spagnola sviluppata da quei pensatori che hanno operato nei paesi dell'America Latina. È possibile parlare di una filosofia latinoamericana come si parla di una filosofia anglosassone, di una filosofia continentale europea? Ebbene, proprio sull'esistenza, la possibilità di una autentica filosofia latinoamericana, si sono confrontati due noti filosofi del continente americano, Leopoldo Zea e Augusto Salazar Zarbondi. Zea muove dal recupero del pensiero messicano e latinoamericano, consapevole che la filosofia non può tralasciare la tradizione occidentale. L'idea chiave espressa da Zea è che la filosofia latinoamericana, sebbene creativa e non imitativa nei confronti della tradizione europea, e per quanto animata dall'interesse per una precisa situazione vitale storica dei paesi dell'America Latina, non di meno cessa di essere preoccupazione socioculturale per l'identità di determinate comunità o popoli, per trasformarsi semplicemente in filosofia. E Zea qui usa l'espressione filosofia sin mas, cioè filosofia tout court, che anche nel nuovo mondo ha una sua storia. Più che affidarsi alla semplice riproposizione dell'eredità culturale europea, il filosofo e l'uomo latinoamericano dovrebbero perpetuare lo spirito di libertà critica e di intelligenza analitica che è proprio, ancora una volta, di quel modello universale di filosofia sin mas, di filosofia dell'uomo e per l'uomo. In conclusione, come si esprime lo stesso Zea, non solo quindi una filosofia della nostra America e per la nostra America, ma filosofia semplicemente, dell'uomo e per l'uomo, dovunque esso si trovi. D'altra parte, l'altro filosofo, Salazar Zarbondi, mette in questione la stessa esistenza di un originale pensiero latinoamericano nel suo sviluppo storico, giudicando velleitario porre siffatta questione, cito, in presenza di una situazione di sottosviluppo, di alienazione e, in definitiva, di dipendenza globale dall'Occidente. Perciò è necessario procedere anzitutto all'eliminazione di tale status mediante un processo di liberazione integrale dell'uomo e dei popoli. Compito preliminare della filosofia è dunque di natura critico-distruttiva, senza che ciò comporti una sua dissoluzione o risoluzione nelle scienze sociali e solo in seguito può assurgere a valenze creative, originali, eccetera. E ora, nel variegato orizzonte del pensiero latinoamericano occorre operare non di meno dei distinguo, e non solo perché non è possibile parlare in blocco di filosofia latinoamericana senza tenere conto dell'articolata e complessa realtà delle espressioni nazionali, politiche, culturali, geografiche, linguistiche del continente americano centro-meridionale, ma anche perché all'interno delle singole correnti culturali si possono individuare molteplici diramazioni che, sebbene sorte da un unico tronco, cioè da un comune plesso di temi e di problemi, presentano comunque una loro precisa peculiarità. A voler rintracciare un antesignano o un antenato nobile dell'originale corrente di pensiero latinoamericana, possiamo fare riferimento all'illustre uomo politico e intellettuale argentino Juan Bautista Alberdi, che già nel 1838 aveva affermato, in frammento preliminare allo studio del diritto, la nostra filosofia deve nascere dalle nostre necessità. Quattro anni dopo sostenne che la filosofia americana deve essere essenzialmente sociale e politica nell'oggetto, sintetica e organica nel metodo, positiva e realista nei procedimenti, repubblicana nello spirito e nella finalità. Abbiamo parlato di filosofia americana, concludeva Alberdi, ed è necessario mostrare la sua possibile realizzazione. Un altro insigne precursore può essere individuato nel pensatore venezuelano Andrés Bello, il quale nel discorso commemorativo tenuto nel 1848 all'Università di Santiago si interrogava: siamo condannati ancora a ripetere servilmente le lezioni della scienza europea senza osare di discuterle? La nostra civiltà sarà giudicata attraverso le sue opere proprie. Quale sarà allora il giudizio che si formeranno di noi? Un Michelet, un Guizot? Diranno: l'America segue le nostre orme con gli occhi bendati, imita le forme della nostra filosofia e non si appropria del suo spirito. E questo nell'opera Filosofia dell'intendimento. A ben riflettere, possiamo parlare di America Latina solo a partire, grosso modo, dal 1856, data in cui questa realtà, che non aveva un nome, ne acquisì uno. Proprio in tale anno Francisco Bilbao creò il concetto e con il termine di America Latina, utilizzando perfino l'aggettivo latinoamericano. Su questo tema è molto importante anche il contributo del filosofo messicano Edmundo O'Gorman, che non a caso ha pubblicato un volume dal titolo La Invención de América. Per accennare in maniera schematica alle origini del pensiero latinoamericano, possiamo osservare tre grandi direttrici che corrispondono a tre distinte epoche. Il riferimento è d'obbligo, anzitutto, al pensiero originario o autoctono, proprio dell'America precolombiana, alla cultura, ai riti, ai miti, più antichi del subcontinente americano. Tale riflessione può essere individuata soprattutto nelle correnti della filosofia Nahuatl e della filosofia Toltecayotl, come hanno egregiamente dimostrato le ricerche di Pedro León Portilla, la filosofia Nahuatl nelle sue fonti, di Llosa, di Alberto Rus, di Rodolfo Kusch e di altri. Non pochi studiosi cercano di riscoprire oggigiorno l'antico pensiero indigeno precolombiano dotato di grande originalità. Segue il periodo cosiddetto coloniale, che va dagli inizi del secolo XVI ai primi anni del secolo XIX, allorquando i paesi dell'America Latina acquistano la loro indipendenza politica. Ai fini della nostra ricostruzione, minore interesse suscita dal punto di vista riflessivo la corrente storiografica di questo periodo, individuabile soprattutto nelle narrazioni di cronisti di eccezione, come Fra Bernardino de Sahagún, con la sua storia delle cose della Nuova Spagna, o di Diego de Landa, che ci introduce nell'avanzata cultura maya. È interessante notare invece come alla fine del secolo XVI inizi una lotta ideologica tra gli ordini religiosi e come la politica della corona spagnola miri a conservare in un dorato isolamento culturale le colonie dell'America. La filosofia del periodo coloniale può essere identificata generalmente in non pochi paesi latinoamericani con la ricezione e l'originale rielaborazione della seconda scolastica europea, veicolato soprattutto dagli ordini religiosi e in particolare dalla Compagnia di Gesù, almeno dalla seconda metà del secolo XVI, allorquando sorgono le prime università nell'America centro-meridionale. Nella seconda metà del secolo XVIII, i gesuiti, dapprima ostili alla filosofia cartesiana, cambiano rotta e iniziano un'opera di modernizzazione culturale, interrotta poi nel 1767, quando Carlo III, re di Spagna, decreta l'espulsione dalle colonie della Compagnia di Gesù. Agli inizi del secolo XIX, l'indipendenza politica dei paesi latinoamericani segna anche l'indipendenza ideologica e nel corso del secolo acquistano grande importanza il liberalismo e il positivismo e solo in parte lo storicismo e l'eclettismo, insieme a una tardiva ricezione dell'idealismo e del romanticismo europeo. Soprattutto il positivismo assunse, tra fine Ottocento e primo Novecento, una posizione predominante nel campo del pensiero filosofico e scientifico. Ma è nel corso del Novecento che la filosofia latinoamericana acquista un'indubbia dignità, proponendosi come riflessione non più dipendente dalle radici culturali europee, bensì dotata di una sua intrinseca originalità. Pertanto, di grande interesse appaiono proprio le vicende del pensiero latinoamericano nell'arco del secolo appena trascorso. Vi è un evento che ha inciso in maniera significativa sugli sviluppi della filosofia in America Latina tra la prima e la seconda metà del secolo XX. Mi riferisco all'esilio di molte decine di filosofi spagnoli, senza contare le centinaia di intellettuali tra professori, scienziati, giornalisti, scrittori e così via, nei paesi dell'America Latina in seguito all'avvento del regime franchista. Se è abbastanza conosciuta la diaspora degli intellettuali tedeschi di origine ebrea durante il nazismo, si pensi a Hannah Arendt, Elie Wiesel, Hans Jonas, Walter Benjamin, Adorno, Horkheim, eccetera, non erano in quel tempo, e ancora oggi non sono altrettanto conosciute, la fuga dalla madrepatria e le vicissitudini dei filosofi spagnoli durante il franchismo. Questa pagina di storia della filosofia e insieme di storia della cultura attende ancora di essere pienamente illustrata. Va allora ricordato che tra il 1938 e il 39, in seguito alla disfatta repubblicana, molti intellettuali della generazione del 27, detta dell'esilio repubblicano degli effetti della guerra civile, furono costretti ad abbandonare la Spagna per risiedere quasi esclusivamente in America Latina. E questo è il caso dei diretti seguaci di Ortega y Gasset, come José Gauss, Manuel Granell, e dei filosofi detti dalla scuola di Barcellona, come Eduardo Nicol, e ancora dei filosofi di orientamento marxista e socialista, come Ferdinando de los Ríos, Adolfo Sánchez Vázquez e Juan David García Bacca. Solo alcuni sceglieranno gli Stati Uniti, come Ferrater Mora, e pochi altri l'Europa. I tragici avvenimenti della guerra civile non risparmiarono però nemmeno i più eminenti rappresentanti della generazione del 14, né quelli della generazione del 98, come ad esempio Miguel de Unamuno o lo stesso Ortega y Gasset. Mentre i filosofi che restarono in patria, le autorità politiche e culturali imposero obbligatoriamente nelle aule universitarie lo studio di temi scolastici, costringendo così l'Accademia a chiudersi in un dorato isolamento, viceversa, ai filosofi esiliati in Sud America fu data assoluta libertà per sviluppare il loro pensiero. In generale, l'evoluzione filosofica dei pensatori ispanoamericani, gli anni compresi nell'arco tra le due guerre e quindi nel periodo del secondo dopoguerra, sembra seguire uno schema comune. Dal razio-vitalismo, razio-istoricismo di Ortega, alla fenomenologia, al materialismo storico-dialettico, alla filosofia dell'esistenza. I pensatori esiliati o transterrados rinnovarono non poche direzioni di ricerca della cultura filosofica nell'America centrale e meridionale, ma al tempo stesso accolsero alcune istanze delle singole culture nazionali e le ripensarono nel tentativo di individuare la peculiarità della tradizione e dell'identità latinoamericana nei confronti della cultura europea ed occidentale. Ma occorre preliminarmente fare riferimento al milieu culturale che essi incontrarono nel nuovo continente e ad alcune figure eminenti di filosofi che hanno preceduto di una generazione i pensatori esiliati. Mi riferisco in particolare a tre noti filosofi messicani, Antonio Caso, Samuel Ramos e José Vasconcelos, i quali iniziarono a discutere della questione dell'identità latinoamericana e misero in discussione anche la cultura in quel tempo egemone in parecchi paesi dell'America Latina, vale a dire il positivismo, ritenuto allora come la cultura propria delle classi dominanti. Tra i pensatori più significativi dell'esilio spagnolo sono senza dubbio da ricordare José Gauss, Eugenio Imaz, Eduardo Nicol, giunti tra i primi in Messico, di diversa formazione e orientamento culturale. Mentre Gauss si ritenne un transterrado, cioè un pensatore che accettava liberamente la nuova terra come la patria del destino, Imaz, al contrario, si ritenne un desterrado, cioè un uomo sottratto al proprio destino nella madrepatria e trapiantato in un solo straniero. Non meno importanti sono altri filosofi dell'area geografica centro- e sudamericana che sono vissuti nel corso del secolo passato in Argentina, come Francisco Romero, Kusch, Roig, Caturelli, o in Perù come Miró Quesada, o a Cuba come José Martí. Ma più che disegnare un panorama articolato delle varie direzioni di pensiero tracciate dai singoli pensatori, ritengo opportuno enucleare e discutere alcune problematiche generali nelle quali confluiscono i differenti apporti di alcune significative correnti riflessive, cioè la filosofia della liberazione, il pensiero marxista latinoamericano, la teoria della interculturalità. Tre correnti che hanno riconosciuto come tratto distintivo dell'umano esistere lo stretto legame tra filosofia, etica e politica. La filosofia della liberazione traduce in realtà un progetto politico o etico-pratico, oltre che un'istanza squisitamente teorica. Essa si presenta come il frutto più rappresentativo della presa di coscienza dell'identità latinoamericana. In tale corrente confluiscono le riflessioni di molti autori, quali Cerutti Gulberg, Francisco Miró Quesada, Rudolfo Kusch, Carlos Cullen, Enrique Dussel e altri. La filosofia della liberazione postula anzitutto l'esistenza di un'identità latinoamericana ben definita rispetto a quella della cultura europea. Pur accogliendosi sotto tale stendardo, la stessa filosofia della liberazione riconosce nel suo corpo l'esistenza di più anime, risultando peraltro in stretta filiazione dialettica con la teologia della liberazione, la quale si presenta come una riflessione critica a partire da e sulla prassi storica alla luce della fede. Il nuovo modo di intendere la teologia privilegia, più che il sapere riflessivo, le scienze del sociale, preferendo un'analisi della società come un plesso di forze in lotta tra loro, a partire da un'opzione di fondo, morale e pastorale insieme, a favore dei poveri. I teologi della liberazione, come il peruviano Gustavo Gutiérrez e il brasiliano Leonardo Boff, sentono come preminente, più che la risposta alla sfida lanciata dall'ateo, dal non credente, dal materialista, la risposta al grido lanciato dal non uomo, vale a dire da chi non è riconosciuto come un uomo da parte dell'ordine sociale imperante, il povero, lo sfruttato, colui che è sistematicamente e legalmente spogliato del suo essere uomo. Teologia della liberazione vuole dire allora liberazione sì dal peccato, fonte di ogni miseria e ingiustizia, ma anche liberazione politica, economica, sociale, vale a dire liberazione globale che possa affrancare l'uomo dalla schiavitù e dall'oppressione. L'utilizzazione di procedimenti dialettici mutuati dal marxismo da una parte, il ricorso a temi dell'esegesi biblica propria del protestantesimo dall'altra, vengono contestati non tanto a padre Gustavo Gutiérrez quanto al teologo Leonardo Boff. Tuttavia, dopo alcune iniziali tensioni con la Congregazione per la Dottrina della Fede nei primi anni Ottanta, grazie a un documento pubblicato dalla stessa congregazione il 3 settembre 1984, la teologia della liberazione entra a far parte ufficialmente della riflessione teologica della Chiesa. Di sicuro interesse sono le posizioni più specificamente filosofiche sviluppate da un lato da Leopoldo Zea, da Augusto Salazar Bondi, da Cerutti Gulberg e Enrique Dussel nell'arco degli ultimi 30 anni, dall'altro da Cullen e Kusch, vale a dire dalle due anime della filosofia della liberazione, cioè dalla corrente geopolitica, ispirata dalla priorità della politica, il luogo dove emerge e si esprime l'essere di ciò che è latinoamericano e dove si incide nella sua liberazione, è proprio l'ambito del politico, e dalla corrente geoculturale imperniata sulla scoperta dell'ethos e delle radici dell'ethos e della cultura popolare. La corrente geoculturale, cui fanno capo Cullen e Kusch, ha proposto la riscoperta delle radici precolombiane dell'America Latina nel convincimento che l'autentica liberazione americana ha la sua scaturigine nella scoperta delle proprie radici. Più articolato e complesso è il panorama della corrente geopolitica. Pertanto, nell'impossibilità di considerare tutti i motivi e le posizioni critiche che disegnano il profilo di questa corrente, faccio cenno unicamente a Enrique Dussel, un filosofo che ha elaborato una originale versione del pensiero della liberazione, dapprima nel suo paese d'origine, l'Argentina, per poi confrontarsi, dopo il suo esilio in Messico, con il marxismo, con la filosofia analitica e con la stessa filosofia della liberazione messicana, senza trascurare, nell'ultimo periodo della sua lunga attività speculativa, un appassionato, costante dialogo con Appel e Habermas. Critico dell'ontologia e dell'antropologia filosofica della tradizione occidentale, Dussel propone un passaggio dall'ontologia alla metafisica della esteriorità, imperniata sul grido del povero che reclama giustizia, nell'intento di restituire dignità all'escluso, all'oppresso, al dominato, al meticcio, al negro e così via. Nel superamento delle posizioni filosofiche della tradizione è inclusa persino la metafisica dell'alterità di Levinas, che pure lo aveva risvegliato, come egli stesso dice, da un sonno dogmatico, dal momento che la stessa posizione levinasiana non avrebbe comportato una critica radicale al sistema della totalità metafisica. Piuttosto, una metafisica dell'alterità dovrebbe superare anzitutto la logica eurocentrica della filosofia occidentale, che avrebbe implicato, proprio a partire dalla scoperta, o meglio, dalla colonizzazione del continente americano, l'occultamento dell'altro in nome dell'eurocentrismo, anziché l'incontro e il riconoscimento dell'alterità. Si tratta, in altri termini, di ribaltare quella logica eurocentrica che ha identificato immediatamente l'ego cogito, l'io penso, con l'io conquisto, per ripartire semmai da un dialogo interculturale. Se la nascita della modernità si può ricondurre al 1492, bisogna sottrarre all'oblio secolare una verità incontestabile, cioè che l'America Latina è parte costitutiva di questa modernità. Secondo la nostra tesi principale, ha osservato Dussel, il 1492 è la data di nascita della modernità, anche se la sua gestazione, come per il feto, ha avuto un tempo di crescita intrauterina. La modernità ebbe origine nelle città europee medievali libere, centri di enorme creatività, però nacque quando l'Europa poté confrontarsi con l'altro, col diverso dall'Europa, in modo da controllarlo, vincerlo, violentarlo. Quando essa poté definirsi come un ego, scopritore, conquistatore, colonizzatore dell'alterità costitutiva della stessa modernità. Tuttavia, questo altro non fu scoperto come altro, ma fu occultato come lo stesso che l'Europa era da sempre. Così, il 1492 rappresenta il momento della nascita della modernità come concetto, il momento concreto, continua Dussel, dell'origine di un mito di violenza sacrificale del tutto particolare e al tempo stesso un processo di occultamento del non europeo. Strettamente legata alla filosofia della liberazione, costituente anche una sua anima interna, è la ripresa del marxismo con particolare attenzione alla categoria di praxis e all'idea di destrutturazione dei rapporti di produzione che generano oppressione. Tale ripresa si colloca in una posizione di netto contrasto con il positivismo che, come osservato, aveva assunto il ruolo di pensiero delle classi politiche dominanti e veniva pertanto considerato come ideologia e di continuo dialogo anche con la filosofia della liberazione. La recezione in America Latina delle teorie elaborate da Karl Marx avviene inizialmente nel solco della tradizione europea, per poi passare ad originali modalità ermeneutiche. Pertanto, è possibile considerare il primo momento, ossia quello della recezione delle idee marxiste, come una fase ortodossa, durante la quale, grazie alla diffusione delle idee operate dai partiti comunisti latinoamericani, si sviluppò un particolare dibattito tra la posizione prettamente marxista e quella populista. Tale discussione provocò un tipo di riflessione che mirava a riadattare le categorie del pensiero marxiano alla realtà latinoamericana. Questo genere di riequilibratura fa da sfondo alla ripresa del marxismo sostenuta da José Carlos Mariátegui nei primi decenni del secolo scorso. Secondo la tematica centrale della trasformazione della propria realtà, si muove appunto la lettura che del marxismo ha dato il pensatore peruviano. La sua interpretazione parte dalla critica dell'ipoteca positivista che nei primi anni del secolo XX ancora gravava su di esso. Secondo Mariátegui, una concezione di tal genere avrebbe finito col condurre ad una visione fatalistica della storia, generante, sul piano dell'azione politica, una pericolosa inerzia. Si rendeva così necessaria una forte rivendicazione della soggettività e della sua forza di rottura. Di qui il conseguente rifiuto della posizione prettamente economicista della teoria marxista a vantaggio del suo valore antropologico e delle conseguenze che questo aspetto può avere sulle possibilità di cambiamento della situazione sociale. l'unica reale possibilità di interpretazione e quindi di applicazione del pensiero marxista dovrebbe consistere nella capacità di conciliarlo con la realtà nella quale si vive. Per questo motivo, Mariátegui concepiva come comunismo e socialismo validi solo quelli capaci di entrare in sintonia con le contraddizioni della società latinoamericana, nello specifico peruviana. Assumendo tale posizione, egli si collocava nel mezzo di due poli opposti: il dogmatismo sclerotizzato del comunismo ufficiale e la socialdemocrazia, alla quale criticava i troppi compromessi con il potere capitalista. Precorrendo alcuni temi del pensiero della liberazione, anche Mariátegui è apparso alla ricerca di una posizione indigenista che permettesse alla società latinoamericana di sviluppare una propria forma di emancipazione. Infatti, il pensatore peruviano era convinto che il pensiero latinoamericano fosse ancora dipendente da quello europeo, al punto da definirlo una rapsodia di quest'ultimo. Solo a partire dalla realtà indigena, secondo una ripresa critica anche del mito e del ruolo che in essa svolge, sarebbe stato possibile la costituzione di un autentico pensiero capace di esprimere e nel contempo capace di trasformare la realtà ispanoamericana. Con indigeno però non sono da intendere solo le realtà autoctone espressione della cultura precolombiana, ma anche quella che si può definire come la eredità spagnola. In tal modo, nell'interpretazione di Mariátegui, l'autentico pensiero latinoamericano altro non è che una forma di indoamericanismo del tutto opposto al panamericanismo di stampo statunitense, espressione degli interessi della classe borghese. La rielaborazione delle categorie marxiste, che delle categorie marxiste aveva svolto Mariátegui, diede il via, a partire dagli anni 30, a quello che si può definire come l'incorporazione della riflessione marxista nell'ambito del pensiero latinoamericano. Importanti a tale riguardo sono i contributi forniti da pensatori quali l'argentino Carlos Astrada, che in una conferenza del 1933 intitolata Heidegger e Marx tenta per la prima volta nel mondo culturale latinoamericano di instaurare un dialogo tra il marxismo e una ben diversa proposta filosofica al fine di coniugare il quadro dell'analisi esistenziale grazie all'apporto con l'apporto di una profonda riflessione sulla prassi storica. Nello stesso anno, l'argentino Korn, Alejandro Korn, tenne un corso su Hegel e Marx, dando il via ad un tipo di studio del pensiero marxista non più limitato solo alla questione della prassi sociale e quindi politica, ma anche all'indagine sulla genesi delle categorie marxista in un ambito di ricerca puramente filosofico. Altro dato da sottolineare come emblematico nell'ambito della prima recezione del marxismo è l'inclusione dello stesso, come corrente originale di pensiero, nella storia del pensiero filosofico redatta da José Vasconcelos e pubblicata nel 1937. Con ciò, il marxismo veniva ormai riconosciuto ufficialmente come facente parte della storia della filosofia e non solo come movimento politico a base economica. Tre anni dopo tale pubblicazione, lo stesso Vasconcelos dedicherà un ampio spazio all'esposizione della teoria marxista intesa come sistema di filosofia sociale nel suo manuale di filosofia. La scelta operata da Vasconcelos mostra l'ormai avvenuta recezione del marxismo anche a livello di storia del pensiero e allo stesso tempo il confermato interesse da parte dei pensatori ispanoamericani di intrattenersi in dialogo con tale dottrina. Emblema di tale dialogo è il dibattito al quale parteciparono Antonio Caso, Vicente Lombardo e Francisco Zamora nel 1933, avente come tema la possibilità di attuare una riforma universitaria che favorisse una flessione ideologica dell'insegnamento secondo un orientamento prevalentemente marxista. Il dibattito fu fondamentalmente animato dagli interventi contrapposti di Caso, esponente di una riflessione esistenziale avente radici cristiane, e di Toledano, una delle figure più importanti della riflessione marxista latinoamericana. La partecipazione di Zamora fu relativamente importante, in ogni caso la discussione non portò ad alcun risultato concreto. Gli intellettuali marxisti succitati non furono però gli unici sostenitori di un necessario riorientamento marxista. Accanto ad essi vanno ricordati i nomi degli uruguaiani Pedro Ceruti Crosa ed Emilio Fugoni e dell'argentino Aníbal Ponce, considerato come l'anti-Mariateghi a causa della sua convinzione della necessità di applicare l'ideologia marxista con coerenza e rigore senza lasciarsi influenzare dalla condizione peculiare dell'America Latina. A tale momento di integrazione seguì poi un'epoca di dibattito intorno al dogmatismo marxista dal 1941 al 1958, inaugurato soprattutto dalla politica stalinista che offriva la possibilità di una profonda riflessione sulle possibili degenerazioni dell'applicazione politica della dottrina marxista. Si può affermare che la discussione riguardo lo statuto della riflessione marxista lascia il campo ad un dibattito riguardante la filosofia politica e sociale. In tale contesto si colloca la critica al marxismo elaborata da Samuel Ramos, che vede il ricorso all'orientamento marxista come una soluzione di comodo e un tentativo di forzare le cose tramite l'affidarsi a una concezione dogmatica della realtà. Alle affermazioni di Ramos fanno eco quelle ancora una volta di Antonio Caso, che attraverso due testi, La persona umana e lo Stato totalitario e Il pericolo dell'uomo, ripropone, approfondendole, le tesi di Ramos. Momento finale ed estremamente particolare di questa peculiare epoca è la pubblicazione del testo La rivoluzione esistenzialista da parte di Carlos Astrada, che, riprendendo la sua proposta più antica del 1933, approfondisce quello che lui considera un importante legame tra la posizione hegeliana e quella marxista, elaborando infine la sua riflessione esistenziale in senso storico e di liberazione. E vengo ora all'ultima parte, cioè appunto la conclusione della, diciamo, della teoria della filosofia marxista in America Latina, e poi segue l'ultima parte, la filosofia interculturale. Riguardo al filo rosso che in alcuni casi tiene insieme la riflessione marxista e quella riguardante la liberazione, vale la pena segnalare, nella fase attuale dello sviluppo raggiunto dal pensiero ispanoamericano, la particolare interpretazione che di Marx dà Adolfo Sánchez Vázquez, appartenente alla grande massa di esiliati spagnoli che giunsero in Messico all'indomani dell'instaurarsi il regime franchista in Spagna. Secondo Sánchez Vázquez, che si dedicò fondamentalmente allo studio della tematica estetica nell'opera di Marx, valorizzando in tal modo l'apporto antropologico della teoria del pensatore tedesco, l'arte risulta essere un'attività pratico-creatrice strettamente vincolata alla teoria del lavoro e della produzione materiale. Il mondo capitalista separa lavoro e piacere, lavoro e bellezza, e questo spiegherebbe perché il capitalismo valorizza così poco l'arte. La praxis, dunque, riconosce lo studioso, è al centro della teoria marxista, espressione di un uomo che è soggetto attivo e creatore. È però necessario distinguere tra differenti tipi di praxis: quella creatrice, quella reiterativa, quella spontanea e quella riflessiva. In tale quadro, Sánchez Vázquez dà pieno valore alla prassi riflessiva, la quale può condurre verso precisi obiettivi. Verso precisi obiettivi, appunto, l'attività attraverso la quale l'uomo trasforma la realtà. Di qui la chiara interrelazione tra praxis, ragione e storia, che permette all'autore messicano di opporsi dichiaratamente all'interpretazione strutturalista di Althusser. Ragionando sempre per linee generalissime, bisogna segnalare che lo stesso marxismo latinoamericano ha conosciuto peraltro una battuta d'arresto dopo la caduta del muro di Berlino e il crollo dell'ex Unione Sovietica. Tuttavia, accanto e oltre la filosofia della liberazione e la costellazione marxista, forse frutto più maturo di queste due direzioni etico-politiche, la filosofia dell'interculturalità appare oggi come l'espressione più alta e originale del pensiero latinoamericano. Essa propone un concetto di cultura non come filosofia della cultura, ma come antropologia, assumendo come a priori la concreta situazione storico-esistenziale dell'uomo in America Latina. L'etica della interculturalità, da una parte, si collega all'origine della filosofia latinoamericana, Juan Bautista Alberdi, come abbiamo visto, dall'altra si propone come il fondamento di tutto il pensiero latinoamericano, vale a dire etica come metapolitica al posto dell'antica metafisica. La filosofia della interculturalità può essere presentata sia come una corrente nascente dalla coscienza della interrelazione sempre più stretta tra le varie culture, sia in diretta filiazione o anche superamento di quella filosofia della liberazione che nella ricerca di un filosofare altro rispetto alla matrice europea ha ritenuto necessario porsi in dialogo con la stessa cultura alla quale si oppone. Tale corrente, il cui esponente principale può essere ritenuto Raoul Fournet Betancourt, si propone di elaborare una rilettura delle categorie antropologiche, morali e linguistiche che determinano le condizioni di possibilità di un permanente dialogo tra le culture. La trasformazione interculturale della filosofia assume dunque il volto di una necessaria metamorfosi come passaggio da un pensiero della liberazione e dall'oppressione ad una riflessione comune in perenne dialogo. Ogni singola cultura non può mai esaurire la possibilità di comprensione dell'esistenza, come dimostra la circostanza che in ogni contesto culturale possono sempre risorgere condizioni sociopolitiche che non permettono all'uomo, e soprattutto al disagiato, al povero, all'emarginato, di esplicarsi come dovrebbe. In tale condizione, la filosofia dell'interculturalità si delinea come riconoscimento di qualsiasi cultura in quanto posizione che ha da dire qualcosa sull'uomo, presentandosi così come cammino di integrazione verso la convivenza pacifica. La cultura in tale prospettiva è sì quella che lo stesso Fournet Betancourt definisce come riserva di umanità, ovvero possibilità di una costellazione di valori che riguardi ogni essere umano, ma anche condizione non esaustiva dello sviluppo della persona. Una singola cultura non riesce ad esaurire in sé le possibilità di crescita delle persone che in essa si situano e proprio per tale motivo è necessario un dialogo interculturale. La cultura di origine dunque, anziché essere intesa come destino, deve essere il punto di appoggio nel quale si radicano le possibilità di crescita di ogni uomo. Proprio perché la cultura non è limite all'umana esistenza, nella filosofia interculturale non può esistere opposizione alcuna tra universalità e contestualità. L'universalità autentica richiede anzi la contestualità storica dell'esistenza umana, in quanto questa si sviluppa attraverso i processi di interscambio e di comune comprensione. L'attenzione rivolta al contesto obbliga la filosofia interculturale a costituirsi come pensiero dell'attualità e delle sue articolazioni, inteso come un abitare criticamente il proprio tempo. Tale posizione critica è per Fournet Betancourt allo stesso tempo posizione etica, in quanto consiste nel porsi dal punto di vista delle vittime del proprio tempo. E qui si nota chiaramente l'influenza della filosofia della liberazione. Ovvero dal punto di vista di coloro il cui sistema culturale non permette un pieno sviluppo attraverso un dialogo sociale aperto. Tale pensiero allora fa proprio il compito della disobbedienza culturale. Qualsiasi persona non deve soffrire la propria cultura come se fosse una dittatura, in quanto deve poter mantenere la sua connotazione di soggetto agente. Questo presuppone che ogni uomo debba appropriarsi della propria cultura affinché quest'ultima sia tale e non deve essere assolutamente espropriato da questa della sua umanità. La disobbedienza culturale dunque si mostra come possibilità di realizzazione della propria umanità attraverso un'autentica appropriazione della cultura in cui si vive e al tempo stesso come prassi culturale di liberazione. La filosofia della interculturalità si mostra dunque come possibilità del pensiero che si confronta con il mondo attuale, quello della globalizzazione, e impone un ripensamento dell'essere umano inteso nel senso di ripensare e insieme di rendersi capaci. Tale ripensamento può avvenire solo sulla scorta del dialogo tra culture che spezzi fin dal principio l'individualismo autonomo fondato sul possesso e sul dominio generato dalla prospettiva globalizzante. In tal modo, la filosofia interculturale propone una trasformazione antropologica allo scopo di invertire la rivoluzione avviata dal capitalismo moderno o, come taluni preferisce, dal neoconservatorismo. Tale inversione può partire solo dal riconoscimento che l'essere umano deve porsi di nuovo la domanda sul senso della sua vita, sul suo posto nella storia e all'interno del cosmo. La risposta a tali questioni implica una pars destruens costituita dalla revisione delle teorie antropologiche, sviluppatesi a partire dalla modernità europea secolarizzata, le quali hanno portato alla perdita del senso della contingenza e della contestualità, ovvero della relazione, ragione per cui l'uomo finisce col concepirsi come il soggetto agente di una logica di dominio che produce esclusione, oppressione e distruzione di interi ambiti del reale. La proposta interculturale sviluppa quindi un'idea dell'uomo e di conseguenza di cultura profondamente radicate nella relazionalità come trama costitutiva. A tal proposito, Fornet Betancourt ritiene che la filosofia interculturale possa aiutare la cultura stessa a liberarsi di quelle che possono essere considerate come le sue patologie congenite: l'etnocentrismo, il tradizionalismo, il culturalismo, l'elitarismo. Degenerazioni delle quali discendono altre possibili deformazioni che rendono impraticabile il dialogo per la ricerca di una universalità antropologica. La filosofia interculturale, allora, si presenta come una filosofia che pensa a partire dal suo tempo e a favore del suo tempo, al fine di intervenire su di esso e costruirlo secondo una prassi di liberazione che elimini l'oppressione sociale e culturale. Come ha osservato anche Fornet Betancourt, tale pensiero riconosce di avere radici che affondano nella propria tradizione culturale e non nega quindi quanto sia influenzato dal pensiero della liberazione e da un marxismo peculiarmente rivisitato. La grande novità di tale movimento è costituita dalla sfida comunicativa che esso pone alla filosofia e alla sua capacità di ripensarsi in maniera critica. Nel dialogo filosofico interculturale, le filosofie trattano non solo delle loro differenze, ma dialogano proprio a partire da esse. La filosofia interculturale mostra così i suoi due volti: quello del dialogo necessario come costituente la possibilità stessa dell'umano sviluppo e quello della liberazione latinoamericana, seguendo la fine di quell'epoca in cui la filosofia europea fungeva da soggetto che cercava in America Latina semplicemente l'eco della sua voce. Grazie.